Martedì 3 dicembre è stata approvata dalla Camera con voto di fiducia il rifinanziamento delle missioni militari italiane all'estero con una maggioranza consistente, 360 hanno votato a favore contro 209 che hanno votato contro, ma presto dovranno presentare probabilmente nuovamente la fiducia anche al Senato, lì i numeri sono decisamente più risicati e quindi la partita è anche complicata dal fatto che una piccola pattuglia di senatori di area civatiana non è del tutto favorevole al rifinanziamento in blocco di tutte le missioni militari. Certo, è probabile che finirà con l'essere approvato tutto quanto. Ma di che cosa stiamo parlando? Di quali missioni? Di quanti soldi? Vogliamo provare a fare il punto su tutto questo con Stefano Raspa, che è un compagno del comitato contro Aviano 2000, impegnato da sempre sul fronte antimilitarista. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a voi.
Cosa ci puoi dire?
Stiamo parlando del disegno di legge, meglio la conversione in legge del decreto legge del 18 ottobre 2013, che ha avuto il suo iter in particolare sia in commissione che in assemblea, recava la proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, ovviamente con tutto il corollario di definizioni atte a sostenere appunto queste missioni umanitarie che parlano di cooperazione allo sviluppo, sostegno ai processi di ricostruzione, partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Sembra una cosa bella. In realtà stiamo parlando di missioni di guerra in cui l'Italia ha assunto, alla faccia di quello che sembrava inizialmente un supporto moderato, ha assunto sempre maggiormente in questi anni un ruolo di primo piano, tanto da avere avuto da parte alleanza di volenterosi della prima linea, tante insomma riguardo anche azioni dirette rispetto a appunto interventi di guerra guerreggiata. E questa conversione in legge è avvenuta alla Camera, è come era prevedibile, la maggioranza c'è stata, anche perché giustamente il governo ha pensato bene di legarla, il decreto legarlo anche alla fiducia, per cui questa cosa ha irritato in particolare Forza Italia, che ha votato sì al decreto ma non alla fiducia. Il Senato sarà un po' più ostica la cosa, anche perché appunto se si decide come sarà fiducia anche là, credo che su questi temi anche questo governo, come tutti, quando si tratta di dar soldi ai militari, alle missioni militariste, insomma, alla fine passeranno. Sono sempre state di parte, di fatti, insomma, da questo punto di vista, al di là dei giochi di potere che si stanno in qualche modo adesso consolidando per capire come fare, come campare per i prossimi mesi, vi ripeto, io credo che passerà anche in Senato. Di cosa stiamo parlando? Tu mi chiedevi, stiamo parlando di decreto che in qualche modo rafforza la presenza militari italiani, che sono 5.600 all'oggi, sono sparsi in 23 paesi del mondo, distribuiti tra l'altro in ben 33 missioni. Questo decreto stanzia 260 milioni di euro, facciamo conto che almeno metà sostanzialmente sono assorbiti dalla missione in Afghanistan, 124 milioni 500 mila euro. Va detto che è iniziato il ritiro dei nostri soldati, recentemente in 400 sono tornati definitivamente a casa, ce ne sono comunque 3.000 attualmente, si dice, e questo è da verificare, che entro la fine dell'anno dovrebbero scendere a 2.000, ma insomma la fine dell'anno è fra poche settimane, per cui dubito, e in teoria diciamo che nella fine del 2014 dovrebbero rimanere quelli che loro chiamano gli istruttori, di una quantità di 600. Il generale Marco Bertolini, che è il comandante del centro operativo interforze, insomma da questo punto di vista più cauto, no? Riguardo a questa dismissione, sia in termini numerici di presenza, sia in termini insomma di conseguentemente economici. Dice attuazione è comunque ancora in ebollizione, pertanto l'impegno sarà ancora massiccio nel 2014, e questo insomma la dice lunga sul fatto dei famosi 600 istruttori che dovrebbero rimanere appunto proprio dopo la fine del 2014.
Ma tutti i quotidiani hanno battuto la notizia della difficoltosissima trattativa tra gli Stati Uniti e in generale la forza ISAF e il presidente dell'Afghanistan Hamid Karzai, che sembra del tutto restio ad accettare la proposta avanzata dagli statunitensi di mantenere comunque una forza di 1200 persone a fine del 2014, i famosi istruttori, a garanzia della grande tranche di aiuti che è stata promessa al paese per lo sviluppo, la ricostruzione. Secondo gli osservatori si tratta del tutto evidentemente di una posizione complicata, quella di Karzai, che è stato sinora il fantoccio degli Stati Uniti e pesantemente ricattato dai talebani, che lo spingono a rifiutare qualsiasi forma di mantenimento della forza militare nel paese. D'altra parte, con ogni probabilità ad aprile non sarà più lui il presidente dell'Afghanistan e cercherà un buon ritiro per evitare di fare una brutta fine al termine dell'occupazione e con la dipartita di coloro che l'hanno portato a esercitare quel ruolo. D'altra parte continuano ad esserci uccisioni civili da parte dei droni, è morto un bambino sotto i colpi di un drone e questo evidentemente rende ancora più furiosa la popolazione civile, sempre meno disponibile ad concedergli fiducia. Quindi all'interno di questo quadro la situazione appare sempre più complicata. D'altra parte sappiamo bene che questa è una guerra che dopo 12 anni gli americani e i loro alleati hanno perso e adesso stanno in qualche modo trattando una via d'uscita con una parvenza di dignità. In tutto questo però evidentemente ci sono tutti i segnali che la missione non terminerà e non terminerà certamente alla fine del 2014. In ogni caso il 2014 rischia di essere un anno cruciale in cui forse gli italiani saranno obbligati a rispedire delle forze, proprio perché la situazione proprio in questo momento di transizione rischia di diventare ancora più pesante. Tu cosa ne pensi?
Si tratta di analisi appunto che si spendono in particolare negli ultimi 2-3 mesi, e proprio perché la situazione è quella interna è particolarmente tesa. Metà novembre c'è stata questa assemblea dove hanno votato 2500 politici e vertici religiosi, hanno praticamente detto sì all'accordo con gli Stati Uniti sulla sicurezza in Afghanistan e quindi avviato dopo il 2014 una nuova missione atlantica che sarebbe stata chiamata Resolute Support, no? E allora intanto il dato reale era della presenza degli uomini, degli istruttori italiani e di qualche altro contingente. Per quanto riguarda la NATO era ben al di sopra del Der Tagesspiegel, aveva parlato di 15.000 uomini fino al 2024 con 9 basi e immunità giuridica quanto riguarda lo stazionamento. Quindi evidentemente qua si stanno trattando il dopo Karzai, il fatto che Washington aveva promesso per tutto ciò 4 miliardi di dollari. Insomma, sicuramente non porteranno a casa tutto questo pacchetto che era quello che in qualche modo comunque Karzai aveva sostanzialmente approvato senza tanti problemi. Il problema è che Karzai adesso subisce delle pressioni appunto dei vari signori della guerra che sono assolutamente influenti in Afghanistan, nonostante l'apparente determinazione del cosiddetto presenza occidentale. Noi sappiamo che appunto l'Afghanistan è attualmente in uno stato costante guerra, dove la sicurezza viene, per usare un gioco di parole, assicurata in parti modeste di tutto il territorio, e quindi questo spiega anche perché in realtà la necessità di rimanere sia d'obbligo, perché il problema è che basterebbe davvero poco nel momento che questi se ne vanno realmente in maniera massiccia per dopo accorgersi e non riuscire ad oscurare il fatto che il paese ritornerebbe esattamente come quando gli americani avevano lanciato la famosa guerra al terrorismo contro Bin Laden. Quindi è chiaro che si sta giocando una situazione incandescente, delicata, dove ci sono trattative in corso e dove i militari americani devono concordare, uno, gli interessi che comunque l'hanno portata insieme a tutta l'appendice insomma occidentale e NATO, l'hanno portata a stabilire la propria egemonia in quella zona che è importantissima. Uno deve trattare questa presenza da un punto di vista egemonico, politico ed economico, e due, una uscita dignitosa in un teatro di guerra che è tutt'altro appunto che pacificato, anche perché è notizia recente che sono tornati in auge leggi in vari stati, insomma, dell'Afghanistan, in varie province, che sostanzialmente poi ripercorrono tutto l'approccio oscurantista, insomma, che c'era stato e in parte era rimasto anche durante questi anni.
Beh, aprendo una parentesi, basti pensare al fatto che uno dei compiti della cosiddetta missione di pace italiana in Afghanistan era quello di addestrare le truppe di polizia da un lato e quella di ricostruire un apparato giudiziario, e in questi giorni è in corso di approvazione una legge che reintroduce l'abitazione per le adultere. Credo che la dica lunga sui successi del governo italiano in questa missione.
Va anche detto che sì, dal punto di vista della propaganda positiva della missione, in generale degli Stati Uniti e dei vari sottoposti, tra cui l'Italia, eccetera, è quella per esempio dell'accesso all'istruzione, che è aumentata in maniera forte, dell'accesso all'istruzione in particolare delle donne, che sarebbe aumentata al 40%. Stiamo parlando in realtà di situazioni dove c'è un protettorato forte, quindi situazioni appunto una parte di Kabul piuttosto che altre situazioni minoritarie del paese, per cui se poi noi sommiamo invece questa parvenza, insomma, di successo con quello che avviene nella gran parte del paese, possiamo vedere, insomma, che non c'è compensazione. Queste migliorie, tra l'altro, sono migliorie che sono legate alla necessità appunto di questa propaganda. Nel momento che c'è una dismissione, ci sarà una dismissione, poi dopo questa si allineerà con quelle che saranno poi le esigenze del potere locale, insomma, che di certo si fa un baffo di quelle che sono le istanze, tra l'altro, come noi sappiamo, sempre comunque pretestuose, che sono legate all'occupazione, alla guerra e poi all'occupazione militare delle forze occidentali.
Comunque, al di là dell'Afghanistan, le missioni italiane all'estero sono molte di più. Quali sono le principali?
Guarda, allora, io posso farti una carrellata, e se vuoi darti così in maniera grossolana un po' anche i milioni di euro che sono inclusi in questo pacchetto di 260 che è stato riconfermato. E c'è la missione UNIFIL in Libano, che costa più di 40 milioni di euro, nei Balcani 22 milioni, poi dopo c'è la missione Altea, che è fatta con gli altri paesi UE, che si stanzia poco, un'ottantina di mila euro in Bosnia e Erzegovina, 5 milioni di euro nel Mediterraneo, la missione Active è del Mediterraneo. Poi va detto per esempio che è interessante il discorso della Libia, le missioni sono distribuite anche negli Emirati Arabi, in Bahrain, in Qatar, in Somalia, eccetera. Quanto riguarda missioni sempre UE in cui l'Italia è implicata, è interessante perché là c'è tutto il discorso dei migranti, no? Che anche là stiamo parlando di guerra in realtà, anche se riguarda la guerra interna, quindi tutta la tragedia dei migranti, quindi delle cose, dei morti ammassati in mare. Ecco, facciamo conto che l'Italia partecipa con un stanziamento di 2 milioni e mezzo con la cosiddetta assistenza e formazione ai militari del governo post Gheddafi. È successo, lo dico questo perché mi viene in mente che recentemente c'è stato un report proprio su le condizioni dei migranti in Libia, che dei famosi CIE libici, insomma, che sono qualcosa di subumano, da dove questi disgraziati cercano di fuggire per poi raggiungere le coste, quando ci riescono, italiane, no?
Tra l'altro, scusa l'interruzione, ma ho proprio oggi Letta ha dichiarato in una conferenza stampa che l'Unione Europea si deve preoccupare in senso umanitario degli immigrati, e in maniera particolare fa riferimento al fatto che bisogna stringere accordi con i paesi di partenza, con la Libia, con l'Egitto, con l'Eritrea, perché le questioni possono essere gestite in loco. Ecco, il contenuto umanitario del gestire in loco queste questioni oramai lo conosciamo molto bene da anni, da quando per la prima volta ancora con Gheddafi, prima Prodi e poi Berlusconi e poi ancora Monti chiusero una serie di accordi che contemplavano la detenzione in loco, in prigioni spaventose, degli immigrati respinti e dall'altro lato l'accettazione dei respinti in massa dentro il mare da parte delle truppe italiane. Oggi Letta condisce tutto questo di retorica, di buonismo, di spirito umanitario, ma il senso dell'operazione continua a essere lo stesso.
Solo due anni fa c'è stato appunto lo scandalo, vi ricordo, era già da un anno che veniva fuori, sulla situazione della repressione in loco grazie agli accordi Italia-Libia per il contenimento dei migranti verso l'Italia. E a distanza di due anni esplode nuovamente lo stesso scandalo con le testimonianze incredibili che sono emerse rispetto alla gestione e contenimento dei migranti da parte delle autorità libiche post Gheddafi. E stiamo parlando che in giro di sostanzialmente tre anni l'Italia insieme all'Unione Europea ha continuato a stanziare milioni di euro per formare e dare assistenza ai militari libici che continuano a fare ciò che facevano prima. Quindi se questa è l'assistenza umanitaria che Letta fa riferimento, come faceva prima Berlusconi, evidentemente c'è un filo rosso che continua e che per noi insomma, è evidente, dovrebbe esserlo anche rispetto alla gran parte delle persone che su questa questione qua evidentemente purtroppo non riesce a avere un'idea precisa della situazione. Si stanno prelevando milioni di euro dalle tasche della gran parte degli italiani per andare a insegnare a torturare i disgraziati in loco.
E diciamo che Letta è molto più abile nella retorica, si è reso conto che c'è un elettorato cattolico dal quale lui peraltro proviene che è più sensibile a questi temi, quindi attenua, ammorbidisce, non accentua l'aspetto di carattere disciplinare e contestualmente però applica, tenta quantomeno di applicare le stesse politiche. Se continuano ad approdare dei barconi dalla Libia in Italia non è per la cattiva volontà di Letta o per la cattiva volontà delle autorità libiche, ma perché la Libia post Gheddafi è un paese in buona parte fuori controllo e quindi le autorità libiche non riescono a adempiere a pieno agli accordi che hanno stretto con l'Italia. Ma in prospettiva quello che l'Italia si aspetta è esattamente questo, di riprendere delle relazioni fra virgolette normale con Libia e quindi di trasferire altrove il problema. Un altro terreno che io trovo spaventoso è quello dell'Eritrea. Gli eritrei fuggono da una guerra, la gran parte dei giovani sono disertori, se vengono rispediti in Eritrea tutte le testimonianze unanimi che arrivano da quel paese ci raccontano di torture e di morte. Non a caso ancora sotto Gheddafi, piuttosto che essere rispediti in Eritrea, preferivano patire le pene dell'inferno nei vari lager, quello di Misrata o gli altri ancora peggiori nel sud della Libia. E oggi ci ritroviamo di fronte alla stessa situazione. Basti pensare che ai funerali delle vittime di Lampedusa hanno invitato il console eritreo.
Ma difatti l'esodo che sta avvenendo è un altro dramma, andrebbe preso in considerazione con la gravità che ha. Pensiamo anche all'Eritrea, pensiamo anche alla Somalia, pensiamo anche al Sudan, per esempio. Anche queste pseudo-rivoluzioni tra il democratico e il militare che si stanno in qualche modo ripercorrendo danno tutto tranne che l'idea di un'autodeterminazione. La responsabilità dell'Europa e dell'Italia anche chiaramente è assoluta e totale. Mi viene in mente, per esempio, tu parli giustamente di un Letta insomma, che sa dosare le parole e sa metterci quella retorica umanitaria nel vendere gli aiuti e i soldi per gli aiuti dissimulando quelli che sono soldi per missioni militari o comunque di polizia internazionale, e il maestro di Letta credo che sia assolutamente napoletano. Noi ci ricordiamo addirittura del pianto di Napolitano quando ci fu la strage dei 200 morti a Lampedusa. Tutti sono questo pianto di disperazione, queste parole di una retorica umanitaria di Napolitano, capo che insomma, Napolitano è lui che ha dato il nome a una legge famosa che rispondeva sì o sì ai trattati di Schengen rispetto alla Fortezza Europa, cioè la Costituzione in Italia per la prima volta dei CPT, oggi sono diventati CIE. Questo fatto, cioè, sia abbastanza emblematico di chi abbiamo al governo, in qualche modo i rappresentanti del governo. Napolitano credo che sia il maestro di tutti in questa fase.
E ancora una volta siamo partiti dalle missioni militari all'estero appena rifinanziate dalla Camera e siamo arrivati a parlare della guerra interna, perché ormai il confine tra la guerra interna e la guerra esterna è diventato assolutamente impalpabile.
Noi vedremo da qui in avanti, e lo stiamo vedendo già da un po', l'utilizzo dei militari e di una polizia attrezzata militarmente nei confronti di quelle che sono le conflittualità, per cui a partire dalle grandi opere, dall'OMOS all'OTAV, che siamo la terra dei fuochi, le discariche abusive, eccetera, eccetera. I militari avranno sempre maggiore potere e verranno stanziati sempre più soldi rispetto a questa funzione di polizia interna, e questa è un'altra situazione gravissima che meriterebbe un'attenzione, una capacità di mobilitazione che tuttora insomma è molto 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 debole dal punto di vista insomma nostro, dal punto di vista dei movimenti, delle popolazioni, e che invece appunto necessiterebbe veramente di essere affrontata con la dovuta attenzione, sia in termini di monitoraggio di quello che sta avvenendo, sia in termini di capacità di mobilitazioni e di opposizione a questa deriva.
Grazie per il tuo contributo. Alla prossima, Stefano. Ciao.
Grazie a voi.